Siamo arrivati al capitolo 8, versetto 10. E adesso proseguiamo. Vedete, bisogna che...
16, versetto 16.
Sì, 16. Io leggo 10. Devo togliermi gli occhiali, no? Arriva il momento in cui sto gli occhiali, ci vedo, sono le contraddizioni della vita, qui non si può sfuggire, non si può sfuggire.
È che è ancora cosa da dire, grandissimi avanti.
Allora, 16. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo alle prese con, adesso detto così in maniera molto, molto così, banali, la seconda parte del grande discorso. In realtà tutto il discorso si sviluppa in maniera molto articolata, per cui abbiamo a che fare con delle suddivisioni rigide, ma stiamo constatando, non c'è dubbio, come il linguaggio del nostro maestro è un linguaggio molto fluido, un linguaggio che annuncia già in anticipo quello che poi svilupperà successivamente, d'altra parte costantemente riprende, rielabora, interpreta, approfondisce. Ma comunque, seconda parte, dal capitolo 6 al capitolo 9, che contiene il vero e proprio elogio della sapienza, e conviene non dimenticare mai che il nostro maestro ci ha invitati, come tutti i potenti, come tutti i sovrani, come tutti coloro che sono chiamati a prendere sul serio la propria vocazione alla vita, e tutti quanti vorremmo essere inseriti in questa categoria, perché ci vuole aiutare a renderci conto di come la sapienza sia la maestra che ci guida sulla strada della nostra conversione alla vita, perché tutti siamo stati raggiunti, interpellati, coinvolti nel momento in cui è stato avviato quel discernimento che ha dato risalto alle negatività, agli influssi perversi che l'impietà ha disseminato nella nostra realtà di creature umane, determinando poi tutto un processo di fenomeni corrosivi che devastano l'universo, e tutte le relazioni ne subiscono una conseguenza devastante, mortale. Ebbene, si rivolge a noi, dicendo: ascoltate, o re, cercate di comprendere, imparate. Ci ha coinvolti in un atteggiamento di discepolato, perché adesso è arrivato il momento di collocarci come ascoltatori che scoprono quale strada di conversione alla vita la sapienza, il mistero di Dio che si rivela, mette a nostra disposizione. E lui si è messo in gioco personalmente. Lui ci ha parlato di sé, e dopo raccomandazioni, sollecitazioni, premesse, considerazioni di fondo, nel capitolo 6, poi si è messo direttamente in gioco e ha detto: io sono questo, a me è capitato così, io mi muovo in questa dimensione proprio di rieducazione. Lui, maestro, in realtà è interprete esemplare per noi di quel che significa essere discepoli alla scuola di una pedagogia che ci rieduca là dove la nostra vocazione alla vita è così drammaticamente compromessa. Ed ecco la sapienza, ci ha parlato di sé, capitolo 7, ricordate, un povero uomo come tutti, ma appunto aperto alla relazione con ciò che è gratuitamente donato da Dio e la realtà del mondo che ci circonda e le cose, gli avvenimenti, le creature, e ci aiuta a ritrovarci alle prese non con una vicenda eccezionale riservata a un personaggio dal sapore un po' magico o angelico o comunque superiore alle nostre misure, no, proprio uno come noi, e uno come noi che ha preso sul serio la sua vocazione alla vita, e questo rapporto con la sapienza di Dio che lo ha provocato, chiedendogli, anzi imponendogli un itinerario di ricerca, di discernimento, il bisogno di apprendere un linguaggio, di trovare delle forme che aiutino lui nella sua condizione umana, ma noi nella nostra condizione umana a affrontare il cammino che è messo a nostra disposizione con una crescente consapevolezza. Ci ha parlato della sapienza e ce ne ha parlato in termini così pieni di meraviglia e di commozione, e di come il mistero di Dio gli si è spalancato dinanzi, non come una curiosità teorica, ma come una presenza avvincente che lo ha, per così dire, preso in braccio e accompagnato nel cammino che per lui, come anche per noi, non è mica concluso. Tant'è vero che stiamo leggendo nel capitolo 8 quelle pagine nelle quali il nostro maestro ancora precisa come è andato maturando il suo cammino di conversione, di come è andato proprio sperimentando lui un coinvolgimento sempre più totalizzante nel contatto con i dati che sono quelli che possiamo ben comprendere riguardano in un modo o nell'altro l'esistenza di ciascuno di noi. E allora dal versetto 2 del capitolo 8 ci ha parlato di quel suo slancio affettivo così intenso e così commosso. Si è reso conto nella sua vita che non c'è un amore equiparabile a quello per la sapienza, e tutti i confronti che ha richiamato riconoscono il valore di tutte le realtà che sono presenti nel contesto delle nostre vicende umane, ma una relazione d'amore con il mistero, così come esso si rivela a noi, e così come esso non soltanto è uno scenario che si illumina dinanzi a noi, ma è una presenza che ci coinvolge, che ci invade, che ci ristruttura nell'intimo. Ecco. E allora questa esperienza d'amore, ho deciso di prenderla come compagna della mia vita. Già. E il nostro maestro fa sul serio, ma ci invita a fare sul serio. E fare sul serio non vuol dire diventare severi, non vuol dire risolvere così rigidi e improvvisamente perdere il sorriso. No, far sul serio non vuol dire questo. Far sul serio. la vita. E allora leggevamo i versetti seguenti, il secondo quadro di questo secondo svolgimento di carattere autobiografico, dove Salomone ci parlava della, dico Salomone, intendo ormai il nostro maestro, sappiamo bene, Salomone, grande personaggio, il sovrano, ha compiuto imprese straordinarie, come sappiamo, nella sua epoca, e se ne riparlerà, ma lui, il nostro maestro, che vive nel suo tempo, in quell'ambiente, in un luogo di confronto culturale con la cultura dei pagani, erede di una tradizione giudaica che conosce tanti affanni e d'altra parte anche tante preziose testimonianze, ed ecco dice, in questa relazione con la sapienza assunta come il riferimento affettivo che ha coinvolto tutto l'impianto della mia vita, dice, io ho trovato che mi è stato modo di assumere delle responsabilità, di vivere collocato nel quadro di un ambiente, di una società, famiglia, lavoro, responsabilità pubblica, a vari livelli naturalmente, non necessariamente tutti possiamo essere dei costruttori o degli uomini di governo, niente affatto, anzi, come dire, operosità, un'operosità semplice ma coerente, continua, misurata coraggiosamente nel rapporto con le situazioni che sono complesse, che sono qualche volta contraddittorie, e ci parlava anche del fatto che insieme con la fatica che ha caratterizzato questo suo impegno così totalizzante, la vita nella relazione con la sapienza di Dio, che è una vita impegnata, che è una vita concretamente spesa per dare corrispondenza a tutte le responsabilità che nel disegno provvidenziale di Dio ci sono affidate, è una vita che conosce il riposo, e così ci parlava, vedete proprio qui dove eravamo giunti, nel versetto 16, non 10, ritornato a casa riposerò vicino a lei, la sapienza, perché la sua compagnia non dà amarezza né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia. Ecco, una vita impegnata e una vita contenta. Una vita semplice, sorridente, gioiosa, che non vuol dire aver risolto tutti i problemi del mondo, neanche il Salomone della storia li ha risolti, ci mancherebbe, ma certamente quella relazione con la sapienza che ha agganciato la sua vita, che l'ha preso, l'ha afferrato, quel misterioso e radicale vincolo di comunione di cui ci siamo resi conto, anche se sempre con certe approssimazioni, con la fatica di trovare un linguaggio adatto per esplicitare la realtà di un vissuto che è così pregnante, che è così potente, che è così totalizzante. Beh, comunque dice, ecco, per una vita impegnata, una vita amorosa, impegnata, seria, sorridente, già, riposavo vicino a lei e riposerò vicino a lei, la sua compagnia mi dà consolazioni, già, consolazione, contento. E adesso vedete, dobbiamo proseguire, perché non è mica finita qui, anzi adesso, per così dire, viene il bello. Fatevi coraggio, perché noi abbiamo ancora un buon tratto di strada da compiere. Ma io vi dico questo per incoraggiarvi, perché adesso, terzo quadro di questo secondo svolgimento autobiografico, il nostro maestro dice: riflettendo su tali cose in me stesso e pensando in cuor mio che nell'uomo con la sapienza c'è l'immortalità e nella sua amicizia grande godimento, in certo modo quello che abbiamo appena letto e riletto, ho fatto questo termine uomo, uomo.
Qui c'è parentela.
Sì. Sì, sì, va bene. Adesso devo ripescare il testo. Ecco. Nell'amicizia c'è grande godimento e nel lavoro delle sue mani una ricchezza inesauribile e nell'assiduità del rapporto con essa prudenza e nella partecipazione ai suoi discorsi fama. Andavo cercando come prenderla con me stesso. Vedete, ricapitolazione, ma di per sé a noi sembrava già tutto scontato. E invece lui dice, ecco, l'importanza vitale della relazione con la sapienza, così come la consapevolezza è maturata nel suo cuore, dice in cuor mio, e d'altra parte qui dice andavo cercando come prenderla con me stesso. Dunque ancora dice il nostro maestro, non sono arrivato. E leggiamo i versetti seguenti, perché vedete qui ci rendiamo conto del fatto che in questa sua testimonianza così sincera, così entusiasmante, così matura, espressione di una responsabilità ormai convinta, e anche espressione di una consolazione sperimentata nella profondità del suo animo, eppure dice ancora non ci sono. Anzi, sta dicendo, vedete, qui mi rendo conto che io non mi possiedo. Quando afferma andavo cercando come prenderla con me stesso, vedete che il vero problema su cui adesso il nostro maestro sta impostando la sua riflessione e sono io per me stesso problema. Qui dice: ero un fanciullo di nobile indole, avevo avuto in sorte un'anima buona, o piuttosto, essendo buono, era entrato in un corpo senza macchia. Qui la complessità di quella che è la condizione umana, vedete, una complessità rinviata in maniera molto sintetica, ma non sta adesso a discutere su un piano filosofico, no? Come il corpo e l'anima si connettono insieme, ma è la mia realtà di essere umano, che è una realtà misteriosa. E vedete, la relazione con la sapienza è la relazione con il mistero, ma è relazione che fa di me stesso un mistero. Già, sì, ragioniamo su come poter descrivere e poi gestire la realtà umana, che comunque in sé è sempre così, così complessa, equilibrando componenti che possiamo definire con una terminologia che i filosofi sanno poi elaborare con i loro criteri, ma sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, in versetto 21, se Dio non me l'avesse concessa. Cosa il nostro maestro sta scoprendo? È che alla resa dei conti lui è un mendicante. Lui non è padrone di se stesso. Dopo tutto quello che ci ha raccontato, è innamorato, è in guerra, in pace, in pubblico, in privato, è un uomo realizzato, sta dicendo: io non sono padrone di me e della mia realizzazione. Alla resa dei conti, quella sapienza che è l'istanza gratuita del dono d'amore che viene da Dio per me, che mi fa vivere, io non la possiedo né la possiederò mai. Ma il problema è che io non sono mio. Io non sono mio. Già, rileggo, versetto 21. Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono, dono, mi rivolto al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore. Dunque, vedete che qui il nostro maestro sta giunto al terzo quadro di questo secondo svolgimento autobiografico, una professione di povertà e di povertà radicale. La povertà del cuore umano è presa con la gratuità del dono che viene da Dio, ma quel dono è la vocazione mia, quel dono mi fa vivere, in quel dono ci sono io, ma ci sono io che non sono me stesso. Che non sono di me stesso, che non appartengo a me stesso, che sono io. E io sono radicalmente povero. Il cuore umano le prese con la gratuità del dono. Questo è il momento supremo della maturazione, di un'esistenza umana che si realizza. Alla scuola del Dio vivente, che è l'educatore del cuore umano, perché da lui è la sapienza. E io ci sono, e sono me stesso, in quanto la sapienza viene a me, in quanto nella sapienza che mi è donata io ci sono. Una radicale apertura del cuore umano a quella che adesso lui qui chiama supplica. Mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore. Il capitolo 9, che adesso leggeremo, è la pagina che conclude la seconda parte del nostro discorso. La seconda parte si conclude con questa invocazione, che è uno dei grandi cantici poi dell'Antico Testamento, è la Sapienza, capitolo 9, ed è un'epiclesi, un'invocazione. E vedete in questa invocazione che esprime la condizione di radicale povertà della condizione umana, in questa invocazione sta la maturità. La maturità acquisita alla scuola della sapienza. Una un'invocazione epiclesi, termine che ha a che fare con nel linguaggio teologico, liturgico, pastorale della Chiesa, l'invocazione dello Spirito Santo. E qui è la, l'invocazione relativa al dono della sapienza. Perché, vedete, giunto al momento che dimostra la maturità di un cammino di conversione, il nostro maestro dice: io mi sono reso conto di essere un bisognoso, di essere posto dinanzi all'evidenza di quel mistero che in me mi rende creatura aperta al mistero nella povertà radicale. Creatura che appartiene al creatore, ma vedete, qui è la testimonianza del nostro maestro, segna veramente un passaggio da cui nessuno di noi può prescindere, dove finalmente siamo ridotti alla verità della nostra povertà di creature umane che non appartengono a se stesse. Là siamo aperti, siamo pronti, finalmente siamo messi nella condizione che ci consegna alla gratuità del dono, che tale rimane dono e gratuito, mai posseduto, mai strumentalizzato, mai ridotto in obbedienza alla nostra iniziativa umana, che continua a ribollire, che continua a agitarsi, che continua a pretendere di stendere le mani, di afferrare, di gestire, di dominare, di conquistare, di possedere. Ed ecco, non è così. E qui vedete, il nostro maestro adesso dice: arrivato al momento della maturità nel mio percorso, con tutto il cuore, vedete, con tutto il cuore, dice, mediante un atto di consegna di me stesso. Senza rivendicare, senza cercare vie di autogiustificazione, di recupero, sotterfugi, riserve, garanzie, condizioni fatte valere per mantenermi disponibili a qualche uscita di sicurezza. Niente di tutto questo, con tutto il cuore, nella povertà, ma che è la vera condizione di quell'essere umano che nella sua maturità è in grado di accogliere il dono che viene da Dio. Ma la sapienza è il mistero di Dio, è la pienezza della vita. Imparò a vivere,
impara a dire. Finalmente. E allora lui qui nel grande cantico, nel capitolo 9, che chiude la seconda parte, ma in realtà poi fa da cerniera anche rispetto alla terza parte, di cui ci occuperemo successivamente, si sviluppa in tre strofe. Prima strofa, fino al versetto 6, dice: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini tutte le creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi, vedete, questo dammi è il perno attorno a cui ruota questa prima strofa, dal versetto 1 al versetto 6, l'invocazione, l'implorazione, l'epiclesi. E dunque, vedete che qui ci parlava della sapienza che ha formato l'uomo. Naturalmente il cantico si sviluppa in seconda persona singolare, si rivolge a Dio, Dio dei padri, Signore di misericordia, e tu hai creato, tu dammi tu. Interessante, perché da questo momento la relazione tra il nostro maestro e il mistero di Dio, di cui ci ha parlato già abbondantemente in precedenza, si sviluppa nel contesto di una conversazione a tu per tu. Tu da del tu al mistero. E allora dice: vedi, tu hai formato l'uomo, ma adesso dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, è versetto 4, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve. Ecco, ritorna qui il termine anthropos, uomo. Io sono un uomo, già, ma vedete, quell'uomo che nel disegno della creazione, secondo l'intenzione di Dio, è collocato dalla sapienza nella responsabilità di presiedere a tutte le altre creature. Quest'uomo a cui è conferita quella vocazione che lo conduce a comparire in santità e giustizia, espressione che poi ritorna anche nel Benedictus, tanto per dire, santità e giustizia al cospetto del creatore. Ed ecco, quest'uomo che sono io, è un essere segnato da una disfunzione, una fragilità, una malattia, dice, tale per cui se non mi dai la sapienza, io non sono in grado di essere un uomo umano. Perché io sia uomo, l'anthropos, la creatura che tu hai chiamato alla vita e collocato nel giardino delle origini, manda la sapienza. Qui stavo leggendo, vedete, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, versetto 4, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Ecco, uomo debole. Questa debolezza è una malattia, ci sono asterisis, c'è un'astenia, c'è una fragilità, c'è una patologia, c'è un disagio, c'è una disfunzione. Il mio vissuto è condizionato da uno scompenso che mi squalifica, incapace, dice, di comprendere la giustizia e le leggi. debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, di nuovo, uomini, mancandogli la sua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Dammi la sapienza, questa è una necessità urgentissima. E la sapienza, vedete, la sapienza siede accanto al trono del Dio vivente, ma dalla missione che la sapienza svolgerà dipende la custodia in me della mia vocazione di creatura umana. Perché l'uomo sia uomo, dammi la sapienza. Perché l'uomo sia quella creatura così come tu l'hai voluta, così come tu l'hai collocata in quella posizione presidenziale, così come tu l'hai qualificata. Ma perché l'uomo sia uomo, dammi la sapienza. E vedete, perché l'uomo sia uomo, lui qui ha accennato, bisogna tenerne conto, al fatto che l'uomo che è veramente uomo, l'anthropos, l'Adamo, la creatura secondo il cuore di Dio, è uno della famiglia di Dio. Era il versetto 4, dammi la sapienza e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, dal numero dei tuoi figli. Dunque, prendimi nella tua famiglia, perché per questo mi hai chiamato, per questo mi hai fatto uomo. Ma io non sono in grado di essere uomo, di essere creatura umana secondo il tuo cuore, se non è la sapienza che mi custodisce. Io porto con me l'effetto di un inquinamento che mi ha disturbato, che mi ha disarticolato, che mi ha destrutturato. E dammi la sapienza. E qui vedete la condizione umana. In quella testimonianza di povertà che abbiamo incontrato nel momento della maturità superiore, suprema, per così dire, finale, per così dire, poi il cammino prosegue, del nostro maestro, in quella povertà questo è il primo elemento che bisogna riscontrare. Io sono un uomo e abbandonato a me stesso sarei un ammalato che crepa miseramente, che si condanna da sé al fallimento, che precipita in un abisso di disordine irreparabile. Abbandonato a me stesso, manda la sapienza, dammela. Un'invocazione dove l'apertura del cuore è l'espressione per eccellenza della radicale povertà della condizione umana. Seconda strofa. Adesso la seconda strofa va dal versetto 7 al versetto 12. Date subito, tanto per dare un'impostazione alla lettura che adesso svolgeremo, un'indicazione un po', come dire, strutturale. Puntate subito lo sguardo sul versetto 10. Inviala dai cieli santi. Avete visto? Versetto 10. Nel versetto 4 dice, dammi la sapienza. Adesso dice, mandala. E il perno torna qui, ruota la seconda strofa. E allora leggiamo. Tu, versetto 7, tu mi hai prescelto come re del tuo popolo. Ecco, vedete che adesso il nostro maestro, che sempre fa riferimento al modello salomonico, il nostro maestro parla di un compito che gli è stato affidato in rapporto al popolo di Dio. Vedete che nella strofa precedente è la condizione umana, nella seconda strofa, quella che stiamo leggendo adesso, è Salomone in rapporto al popolo di Dio. Dunque siamo nel contesto di quella particolare vicenda che noi siamo soliti definire la storia della salvezza, il rapporto tra il Signore e quel popolo con cui ha fatto alleanza, tutte le vicende, le componenti, situazioni, personaggi, istituzioni che caratterizzano la storia di quel popolo particolare, che poi è il popolo che conduce fino al compimento ultimo di tutto un disegno, porta a compimento l'opera redentiva, quella volontà d'amore per la salvezza dell'umanità intera, ma c'è di mezzo quella storia, quel popolo, quei personaggi, quelle vicende, e qui in questo contesto Salomone ha svolto un ruolo che diventa esemplare. E dice, ecco, che tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, per Gerusalemme, un'imitazione della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. E vedete che Salomone qui adesso fa riferimento a quello che è stato il compito che ha ricevuto, in quanto, vedete, a lui sono attribuite prerogative che sono quelle definiscono le dimensioni costitutive della vocazione del popolo di Dio. Quando parla della regalità, quando parla di quel suo impegno giudiziario, che in realtà è un impegno profetico, e quando parla di quella costruzione che in realtà ha a che fare con il tempio e quindi il sacerdozio, re, profeta, sacerdote, ecco, lui Salomone, ma sono le dimensioni costitutive di quella vocazione che riguarda il popolo con cui il Signore ha fatto alleanze, che viene condotto lungo la storia della salvezza, perché si apra come è necessario alla relazione, perché porti a compimento fino in fondo il cammino della rieducazione, ma a parte poi l'esito finale che è tale per cui comunque il Signore non mancherà l'appuntamento, dunque tutta questa ricerca faticosa che dura generazioni, che passa attraverso i secoli, che passa attraverso l'impegno regale del sovrano, e poi il profeta, e poi quante vicende con tensioni, contraddizioni, fallimenti, recuperi, e il tempio, il sacerdozio. E dunque Salomone dice, a me è stato affidato un compito in questo contesto, e quello che riguarda lui riguarda poi tutti coloro che appartengono a questa storia. Poi vedete, quello che riguarda il popolo della prima alleanza, con opportune approssimazioni, riguarda il popolo cristiano, riguarda il nostro quadro, riconoscimento, per cui ci è conferita una identità particolare nel contesto della grande storia umana. C'è una storia particolare e c'è una presenza che si identifica in base a dei criteri che peraltro anche per noi dal nostro battesimo in poi sono criteri di regalità, di profezia, di sacerdozio. E dunque tutto l'apparato sacramentale, tutto il sistema in base al quale questo popolo di cui noi facciamo parte si riconosce, si fa riconoscere e assume una sua visibilità oggettiva sulla scena del mondo, e chi lo può negare questo? E Salomone a questo riguardo, vedete, è una figura di riferimento, ma quello che riguarda lui riguarda la presenza di quel popolo in quanto popolo. L'espressione tuo popolo compariva all'inizio della strofa nel versetto 7, ricomparirà alla fine della strofa, basta un colpo d'occhio, nel versetto 12, il tuo popolo, è la cornice di questa seconda strofa, e in questo tuo popolo ci sono anch'io, re, profeta, sacerdote, e in questo tuo popolo c'è una vicenda che si esprime con un certo linguaggio, e ci sono dei segni che hanno un valore sacramentale, come no? E il nostro Salomone dice: io nella prospettiva di rispondere all'incarico che mi è stato affidato ho registrato la mia totale sproporzione. Già, invia la sapienza, perché se no io non sono né re né giudice o profeta né costruttore del tempio o di chissà quale altro monumento per la funzione sacerdotale. E allora qui dice: con te è la sapienza che conosce le tue opere e che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradita ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Già, ciò che è conforme ai tuoi decreti, dunque l'alleanza, così come l'hai impostata tu tramite il dono della legge, funziona secondo i tuoi criteri, ma la sapienza sa queste cose, conosce queste cose. Ma adesso dice: inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Già, perché c'è un'abissale distanza che permane tra me, che pure sono incaricato di essere re, sacerdote, profeta, e ciò che ti è gradito. Un'implorazione che è così accorata, ancora una volta questa, Salomone che si affida alla missione della sapienza, che proviene da quel segreto che da sempre costruito nell'intimità divina, ma è quel segreto che si è rivelato, e si è rivelato in maniera tale da conferire a me, nella mia povertà di essere umano, nella mia povertà di re, profeta, sacerdote, all'interno di quella storia dove tu hai voluto elaborare un rapporto di alleanza, hai donato la legge, ci hai affidato tutto un complesso apparato di segni sacramentali. E non per questo io sono meno povero. Anzi, proprio per questo sono ancora più povero. Ancora più povero. Da tale missione, la missione della sapienza, inviala, dalla missione della sapienza dipende la attuazione operosa, dice Salomone, è il nostro maestro, delle fatiche che mi sono state assegnate nella storia del mio popolo. Ma le fatiche della mia vita di discepolo, di testimone, la mia vita cristiana, non c'è mica da pensare adesso a chissà quale personaggio straordinario, la mia vita cristiana. D'altronde, ve lo ricordavo, ma lo sappiamo tutti benissimo, da quando siamo stati battezzati ci è stato conferito un sigillo, come siamo stati targati, no? In qualità di re, profeti, sacerdoti. Già, mandala dai cieli santi, perché se no la mia fatica è inconcludente. È impossibile che io risponda alla vocazione che mi è data se non mandi la sapienza. E lui, vedete, è totalmente affidato a questa missione. È totalmente fiducioso in questa missione. Non è un'ipotesi. Mandala. Ma la missione che il Dio vivente consegna alla sua sapienza, che è presente e operante nella storia umana, come già abbiamo intravisto, questa missione è perfettamente, proprio intrinsecamente e misteriosamente gratuita. Vedete, il nostro maestro sta dicendo: noi viviamo proprio immersi, tuffati, in qualche modo come dei naufraghi, in un'immensità dove galleggiamo, perché siamo costantemente accompagnati, sostenuti, motivati, resi, come dire, creature umane in grado di assumere questo titolo di umanità, resi creature che partecipano alla storia di quel popolo che ha ricevuto quella configurazione particolare nella storia umana, perché siamo costantemente oggetto di una missione d'amore che gratuitamente ci fa vivere, ci fa essere, ci rende parte costitutiva anche noi di quel complesso di segni sacramentali mediante i quali il Dio vivente ha voluto tracciare nella storia umana, attraverso quel popolo, attraverso l'alleanza, attraverso quei segni, attraverso quelle vicende, ha voluto tracciare un percorso valido come indicazione di orientamento per tutta l'umanità. In questa economia del gratuito, vedete, e io ho usato già questa espressione e si va presto a formulare parole che suonano con il loro significato ma rimangono poi evanescenti e inconcludenti. In questa economia del gratuito noi siamo immersi. È vero, è un'immersione battesimale. Ci crepiamo dentro, viviamo. Già, questa è un'economia battesimale. Questa è una storia d'amore, in cui il nostro consumarci è il nostro modo di collaborare docilmente all'opera di Dio per la vita del mondo. Qui stavo leggendo e rileggo dall'inizio del versetto 10. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, perché io sappia ciò che ti è gradito. Essa infatti tutto conosce, tutto comprende e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. E allora ti saranno gradite le mie opere? Io giudicherò con equità il tuo popolo, ecco il tuo popolo, e sarò degno del trono di mio padre. Vedete che ritornano qui in maniera un po' velata, però inconfondibile, i richiami alla operosità del costruttore. C'è di mezzo il tempio, quindi il sacerdozio, l'attività giudicante di Salomone in ascolto della parola e responsabile di un insegnamento profetico, e Salomone che potrà sedere degnamente sul trono? Salomone re. Ecco, come potrei mai essere quel testimone del dono d'amore ricevuto se non fosse il tuo dono d'amore? Prima strofa, manda la sapienza perché io sia un essere umano. Ma adesso dice: inviala la sapienza, mandala la sapienza, perché io possa essere il testimone di quell'opera d'amore mediante la quale tu fai della storia umana una storia di ritorno al giardino della vita e ti servi di strumenti, segni, presenze, e in questo contesto ci sono anch'io, ci siamo noi, c'è la nostra comunità, c'è il nostro popolo, ci sono i nostri sacramenti, e ci siamo noi, ed è tutto così, così sproporzionato rispetto a quello che tu gradisci, e tu ti servi di questo che siamo noi. Già, mandala dai cieli santi, perché questa nostra povertà, sempre più scoperta e proprio indifendibile, sia sacramento, il sacramento della tua gloria. Il sacramento della tua gloria. Il nostro povero cristiano che siamo noi. E quanto più consapevoli della nostra povertà e sproporzione e proprio distanza, sacramento sempre più libero, sciolto, puro, trasparente, perché la tua gloria si manifesta, dice il nostro Maestro. E allora terza strofa e ci fermiamo. Dunque, adesso versetto 13, arriviamo al versetto 18. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Oh, adesso qui ritorna una particolare attenzione a ogni uomo, un termine anthropos, dunque un termine che riguarda esattamente l'universalità delle presenze umane, e c'è di mezzo il volere di Dio. La volontà di Dio. Qui adesso è il caso di un uomo, ogni uomo, ma un essere umano come può conoscere la volontà di Dio? La volontà di Dio. E vedete questa posizione che adesso viene ancora una volta vissuta dal nostro Maestro, perché lui condivide pienamente quella che è la condizione di ogni essere umano, che di fronte alla volontà di Dio sperimenta, ce lo diceva prima, ma quelle considerazioni in certo modo più specifiche, adesso in una prospettiva che è proprio estremamente, totalmente, massimamente universale. Ma un povero uomo di questo mondo come fa a corrispondere alla volontà di Dio? Corrispondere alla volontà di Dio, povero uomo di questo mondo, come ogni povero uomo, ma come me, come ogni povero uomo. Ma questa sembra una fantasia, sembra veramente, se non proprio una presunzione maniacale. C'è qualche fanatico che forse ha inquadrato la volontà di Dio dentro un pacchetto e se l'è messa in tasca, oppure l'ha messa in un cassetto, oppure se l'è messa nell'armadio, oppure in sacrestia. No. Come fa un povero uomo? La volontà di Dio. Perché qui, vedete, il nostro maestro non rinuncia mai a considerare il fatto che la nostra vita è la vita che si realizza in relazione al mistero. Al mistero. E la sua volontà d'amore, è la sua iniziativa gratuita, e l'eternità, l'immensità, la fecondità, l'inesauribile potenza della sua volontà di comunione. E allora dice il povero uomo e insiste: chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Questo è nell'annotazione prima degli esercizi spirituali, facciamo gli esercizi spirituali per cercare
in qualche modo
e trovare la volontà di Dio, cioè cercare in qualche modo. Se vai dai gesuiti, poi loro vedi ti inquadrano, dopodiché ti mandano dritti al Camposanto, sta tranquillo che lì verranno a farti la benedizione, è finito, così ci pensa alla prossima generazione. In qualche modo, dice Sant'Ignazio, che cammina su questo terreno come chi ha a che fare con i carboni ardenti, no? Tutto in punta di piedi, attenzione, dimmi, che qui è la questione delicata, E il nostro maestro dice: ma come fa però? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi, di lì, sono proprio, sono avvilenti, di l'osso è il vile, pusillano. Chi dice, sono timidi, sì, traduzione un po' generosa. Comunque va bene anche così. E incerte le nostre riflessioni, incerto la riflessione, cioè la volontà di Dio, è incerto. Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla prava la mente dei molti pensieri, già qui vedete tutti i condizionamenti dovuti a forze irrazionali, impulsi strani, oscuri, quello che si chiama il subconscio, chissà cosa salta fuori, i comportamenti che sono segnati delle inerzie. Nel nostro contesto, vedete, ci sentiamo più tranquilli perché è obbligo sedersi sempre allo stesso posto, mentre invece in condizioni normali questo obbligo non c'è. E prova a finire che mi siedo sempre allo stesso posto, ma perché? Perché c'è un'inerzia, come in chiesa, no? Quando uno arriva in chiesa, guarda, tutti allo stesso posto, allora se manca qualcuno non è accorto subito, oppure c'è qualcuno, c'è una persona strana perché è andata a occupare un posto e tutti guardano. Ecco, sono inerzie comportamentali. Ma ecco, qui vedete, siamo aiutati per dire: no, non è il segno che io sono ripetitivo, che sono istintivamente un conservatore, che io sono abituato a ripiegarmi su me stesso e a coccolarmi nelle mie abitudini. No, qui c'è un obbligo, l'avete il padre, eccetera, e quindi sono a posto, vado allo stesso posto, che contentezza. Ecco, silenzio. E allora qui dice: ma inerzie, già. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero? Notate che pensiero qui in greco è lo stesso termine lunì, forse una traduzione cambia. Lunì, cioè volontà. Chi ha conosciuto la tua volontà? Ma chi? Se tu, ecco, versetto 17, se tu non gli hai concesso la sapienza, la sapienza donata dall'alto, il dono d'amore che viene da Dio, il mistero di Dio, il soffio di Dio, il respiro di Dio, la sua parola creatrice, la sua parola redentiva, la sua parola, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto, già. E vedete che questa ricerca della volontà di Dio, dice il nostro Maestro, mi ha reso sempre più, e insisto, sempre più povero, è la terminologia corretta, terminologia che adesso empiricamente non compare proprio qui, ma è tutta la rivelazione di Dio, ed è certamente, vedete, la novità che ha portato a compimento tutto il disegno della storia della salvezza. Sempre più povero, e per questo sempre più consegnato in obbedienza alla sapienza, allo Spirito Santo che viene dall'alto, a quella volontà d'amore, vedete, che che ha dimostrato l'impegno, è un impegno a cui è rigorosamente fedele, di guidarmi sulla strada che devo necessariamente percorrere per quell'apprendistato, per quel discepolato, per imparare a vivere e per ritornare alla pienezza della vita di cui già sappiamo, ma quanto ce ne vuole? È il dono che viene dall'alto, dice che il nostro Maestro, che conduce gli uomini al ritrovamento della strada per la vita, e allora quella condizione di povertà che è sempre più spoglia, sempre più evidente e senza difese, per cui sono affidato al magistero, all'insegnamento, all'opera della sapienza di Dio. E allora stava dicendo, e poi ci fermiamo, vedete, così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini, ecco, antropi, gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito e si furono salvati per mezzo della sapienza. E questa prospettiva pedagogica ha un valore universale per ogni essere umano che ha le prese con la volontà di Dio. Ebbene, c'è un cammino di discepolato che è aperto per tutti, alla scuola della sapienza, che vuole rieducare coloro che si sono allontanati dalla sorgente della vita, che hanno tradito la volontà, che hanno compiuto scelte di morte, che sono inquinati da tutti quei fenomeni corrosivi che hanno il sapore avvelenato dell'impietà. Impietà, veleno. Ebbene, adesso la strada. Ma vedete che noi potremmo affermare questo, ma lo sappiamo già alla fine del capitolo 5, sappiamo già che bisogna c'era adesso di metterci in mezzo questi capitoli da 6 a 9 per ritornare a quel punto là. Siamo discepoli alla scuola della sapienza per imparare a vivere, sapevamo già, ma il nostro maestro ci dice: guarda, un conto è saperlo e un conto è esserci dentro. E allora lui ci è venuto incontro dicendo: guarda, a me è capitato questo una volta, che in questa storia d'amore non semplicemente ho esercitato le competenze di chi ragiona sulle cose, dice: è proprio così, sarà così, è bello che sia così, ma ci sono calato dentro e mi sono trovato ad essere ridotto all'evidenza della mia povertà sempre più radicale, totale, e in quella povertà ho scoperto che davvero quel cammino di rieducazione alla vita, di ritorno, di conversione, non è una teoria da intuire o anche descrivere teoricamente, ma è una strada da vivere. E da vivere in modo da scoprire come davvero è efficace, come davvero la strada che ci salva, nel senso che ci riporta alla pienezza della vita, questa strada è aperta, e come davvero la sapienza di Dio è maestra per noi, che siamo stati aiutati. E anche questo aiuto è benefico, è provvidenziale, è un aiuto sapienziale. Siamo stati aiutati a prendere atto di come nella nostra impotenza creature complicate, deviate, compromesse, inquinate, come siamo, renderci conto di come in questa nostra povertà non siamo più abilitati a pretendere riconoscimenti, approvazioni, successi, come se fossimo protagonisti di alcunché, ma in questa povertà, come lui ce ne ha dato testimonianza in prima persona, tutta da vivere. Ecco, l'incontro con l'inesauribile potenza del dono d'amore che viene da Dio e che ci rigenera per la vita nuova, diventa l'esperienza che davvero fa della nostra minuscola realtà di esseri umani, perché tali rimaniamo sempre, minuscoli, ma ci parlava poco prima degli esseri umani che niente meno stanno gustando cosa vuol dire essere familiari di Dio. Parlava di figliolanza, parlava di appartenenza a quella famiglia, familiari di Dio, sempre più povero, ma è una povertà che mi misteriosamente, ma come un'esplosione di luce e una consolazione provocante, ma sono in grado di rivolgermi a Dio a tu per tu. Tant'è vero, vedete, che andando avanti, ve lo facevo già notare, il nostro maestro continua a rivolgersi al mistero di Dio in seconda persona singolare. Posso dare del tuo a Dio? Ecco. Già, quello che San Ignazio chiama colloquio.